dicevamo, recuperando un po' quello che abbiamo detto la volta scorsa, più o meno, ecco, se vi ricordate, ETET era esattamente il... Mamma mia, aspettate un attimo, vediamo se riesco. Ok, è il... Dimmi. Il
Paradigma inclusivo.
paradigma inclusivo, perfetto. Che è esattamente il problema col quale ci scontriamo quando andiamo a fare ragionamenti come Society 5.0 che abbiamo visto ieri, perché è un problema. Adesso cerchiamo di capirlo un po' meglio. Quest'anno provo uno stile di lezione un po' diverso. Gli anni scorsi facevo tutti i passaggi preventivi, eccetera, invece a sto giro sbatto tutto davanti e poi dopo ne parliamo, così forse se riesce, vediamo se funziona meglio. Allora, il punto e la proposta teorica che io vi faccio è questa, ovvero sia esiste... Al di là del paradigma kuhniano che abbiamo già visto, ci sono altri modi per intendere il paradigma. Io ne propongo uno originale, nel senso che non c'è ad oggi, e ovviamente è da discutere perché è ipotetico, tutto quello che volete, insomma, non è assolutamente la verità rivelata, però secondo me ha senso. Io questo paradigma lo chiamo alla tedesca Ur-Paradigma. Perché? Perché Ur è una particella che si mette in tedesco per simboleggiare qualcosa che è fondativo, che è primordiale, che è alle origini. Ok? Ur-Norm è la prima norma. Allora, Ur-Paradigma è il primo paradigma. Fantastico. Allora, perché vi dico questo? Perché questo discorso si sposa con un ragionamento che facciamo, che faremo, ma intanto vi accenno, sulle origini dell'uomo e sul fatto che noi ci autorappresentiamo in modo errato, no? Perché quando parliamo di paradigma, quando parliamo di qualunque genere di ragionamento, intrapresa, pensiero, noi lo interpretiamo in chiave esclusivamente razionale. Perché siamo abituati a considerarci esseri razionali contro qualunque evidenza esterna, però questo va bene. Il problema qual è? Che questo paradigma invece, secondo me, ha cominciato a prendere forma quando noi ancora non eravamo razionali. O perlomeno non eravamo razionali al modo in cui lo siamo oggi, che è un po' diverso da quello che era precedentemente. Quindi che succede? Che questo paradigma primordiale consta fondamentalmente di scelte che sono state fatte non alla luce di criteri contrattuali, economici, utilitaristici, razionali, ma sulla scorta di spinte immaginali. Tutte queste cose poi le vediamo più nel dettaglio, però intanto ve le butto lì. Allora che succede? Che per disgrazia, tra virgolette, in questo paradigma originario c'è una scelta che noi abbiamo fatto a favore dell'out-out e non dell'et-et. Il che, dal mio punto di vista, spiega molti dei nostri problemi culturali e relazionali. Perché appunto noi parliamo a livello razionale alto del fatto che è opportuno collaborare, ma nella prassi non lo facciamo. La prassi è guidata da un insieme di altre pulsioni, perché noi siamo esseri umani complessi, e di conseguenza queste altre pulsioni cosa fanno? Fanno sì che, santa pupa, fanno sì che noi in qualche misura tendiamo a dar conto razionalmente di altre spinte che razionali non sono. Questo non so se vi ricordate Pareto con le azioni logiche e non logiche, è il meccanismo della derivazione. Io in modo molto polemico dico da qualche tempo che di fatto la ragione è un sistema, tutta un sistema di derivazione, ovvero sia un modo per darci conto di certe nostre caratteristiche alla luce di un modo di pensare che è sequenziale, è causale, tutto quello che volete, però appunto la giustificazione è una giustificazione di cose che già sono lì. Non so se mi spiego, perché noi siamo antecedenti umanamente a questo discorso. Perciò il problema, come se lo prendiamo da questo punto di vista e lo riportiamo a monte, è che questa cosa a noi non viene, tra virgolette, naturale. Noi siamo stati socializzati, noi e intere generazioni, perché come vedremo sta cosa risale a Platone, quindi si tratta di cose piuttosto remote in termini umani. In termini storici, in termini evolutivi, bazzecole, 2500 anni sono niente, ragazzi. Questo è uno dei grandi problemi con i quali dobbiamo fare i conti, cioè noi ci consideriamo, no, come una parte integrante del sistema evolutivo storico geologico della Terra. In termini evolutivi noi è come se non ci fossimo, nella configurazione attuale. Nella configurazione più complessa, che è l'Homo sapiens famoso che risale almeno a 300.000 anni fa, e l'essere umano nella sua maggiore complessità risale a 3 milioni e mezzo di anni fa, ecco, in quei termini ancora potremmo discuterne. Ma noi, come siamo oggi? Lo siamo diventati 3.000 anni fa? 4.000, famo 5.000 per amor di cifre tonde, però è poco, non so se mi spiego. È poco, e il fatto che noi in questo lasso di tempo si sia assunta la configurazione della ragione che abbiamo, il modo in cui siamo consapevoli di noi stessi, come l'unico modo possibile, come se non ci fossero alternative, come se non ci fosse un'evoluzione anche in quello, è uno dei problemi con cui dobbiamo fare i conti. Perché noi al momento siamo una delle possibili configurazioni della consapevolezza umana, che secondo me ha preso una strada non particolarmente intelligente, mettiamola così. Detta proprio, queste sono le carte sul tavolo. Mo' vediamo tutti i passaggi e le giustificazioni del discorso. Però per tornare a quello che dicevamo ieri, il punto è interessante. Perché? Perché mette in luce esattamente questo, il fatto che noi a livello di discorso razionale astratto stiamo riconoscendo in quasi tutti i campi l'importanza del gruppo, ma pensate soltanto al teamwork nell'organizzazione aziendale, queste cose qui, quindi la cooperazione internazionale, la cooperazione, la solidarietà, ne parliamo, no? Eccetera, eccetera, l'approccio collaborativo di cui si parlava ieri, però poi nella prassi i risultati, guarda caso, divergono radicalmente da questo approccio. Noi lo diciamo a parole e nei fatti, no, non lo facciamo. Prendete l'Europa, che è uno degli specchi di questo discorso migliori, no? L'Europa unita, di qua, di là, dopodiché sì, ma facciamo l'Europa delle nazioni, cioè ognuno se fa i cazzi suoi e poi quello che avanza lo mettiamo, no? E lì il punto è quello. A dirlo sono tutti bravi, a farlo quasi nessuno. E questo è anche un po' il discorso che vediamo se pensiamo al web, alla storia di internet, che è una cosa, no, proprio dell'altro ieri, quindi ce l'abbiamo abbastanza ben sotto gli occhi. Io, essendo un certo più o meno anziano, ho un'esperienza diretta di quasi tutto, no? Io ho cominciato con i bulletin board nel 1982, quindi cioè, più o meno me la sono fatta tutta. E qual era il punto? Che all'inizio doveva essere collaborativa. No? L'inizio era esattamente quello. Allora internet, tutti quanti lavoriamo insieme, facciamo cose, non c'è più diritto di proprietà, ognuno può accedere, libero accesso, mettiamo a disposizione di qua, di là, dopodiché che te trovi 6-7 multinazionali che sono attentissimi ai loro diritti proprietari, che non ti fanno accedere al codice manco a cannonate, e guarda un po', l'unico, come dico sempre, che ha pagato de persona la sua questione è il povero Linus Torvaldsen, quello che ha scritto Linux, che quello veramente è il frutto di come avrebbe dovuto essere. Sistema libero, aperto, in cui tutti cooperano, in cui tutti collaborano, che può essere integrato liberamente da chi vuole, basta avere le conoscenze, quella era l'idea. Quella c'ero, quindi lo so che era quella l'idea, però poi piano piano è arrivato Bill Gates, poi è arrivato Steve Jobs, sono arrivati i sistemi proprietari, sono arrivate le piattaforme nelle quali non entri se non paghi, ormai paghi per qualsiasi cosa, eccolo. Non so se lo vedete il movimento, cioè non è, a me non pare difficile, io poi mi stupisco da solo, perché sai, quando vedi una cosa come le macchie sui vestiti sul muro, no? Finché non la vedi non la vedi, quando la vedi non riesci a vedere nient'altro e diventi un po' monomaniacale, quindi se avete obiezioni su questo ditemelo, perché mi fa piacere.
Beh, però tornando al discorso di prima, che è difficile creare un sistema, cioè come si può sostentare se non c'è una forma di guadagno.
Questo però è un modo di pensare che, guarda caso, rientra esattamente in quello che ci stiamo raccontando adesso. No? Tieni presente che questo discorso del guadagno, per la gran parte dell'esistenza dell'essere umano, anche contemporaneo, c'era. O perlomeno era interpretato in modi diversi. Quindi pure lì, parliamone.
Poi comunque per l'esempio tratto di Linux, per il sistema di streaming musicale, non mi ricordo il nome, per raccontare in una cosa.
Ma c'è ancora, cioè i Mule ci sono alcuni di servizi streaming e di peer to peer, però sono illegali, cioè se te beccano le rovinano.
Sì, però Napster in origine era nato per quello, portato a.
Sì, infatti l'hanno chiuso Napster.
Sì, però comunque l'industria musicale si è dovuta comunque adattare, perché ora sì, è vero che Spotify poi tiene quello premium, però la musica la ascolta tranquillamente gratis, prima non potevi.
Sì, ma quante pubblicità te becchi pure su YouTube? Cioè il punto per loro è quello, L'economia è quella, non la paghi, però di fatto paghi in termini di click, di attenzione, di tutta una serie di altre cose che sono il motivo per cui Facebook è diventato ricco, perché se andate a vedere il film, quello all'inizio sulle basi, che era ben fatto, ti diceva che il problema è che non riusciva a trovare un modo per fare soldi, che tutto funziona tutto molto bene, però se fosse stato gratis sarebbe stato perfetto, ma lui voleva soldi. E come li fa i soldi? Attraverso tutta una serie di click, influencer, contatti, rivendita dati, no? La famosa, come si chiama?
Processo... Però comunque
Cambridge Analytica, scusa, ecco, sì.
I server, cioè, per mantenere i server di Facebook è una quantità di denaro.
Assolutamente. Però come dicevo ieri, ragazzi, il problema, se vogliamo ragionare in questi termini, è che noi abbiamo accoppiato al discorso economico un altro discorso, che è quello della massimizzazione dei profitti, sul quale si può discutere, perché era esattamente quello che dicevo ieri al vostro collega quando mi chiedeva il terzo settore, no? Allora tu puoi guadagnare il giusto o puoi guadagnare tutto quello che puoi guadagnare. Non è la stessa cosa. Se noi guadagnassimo il giusto, e ci sono gli economisti della felicità, che non so se sapete che esistono, ci sono anche gli economisti della felicità tra le altre cose, che ci dicono che il giusto sarebbe 10-11 mila dollari al mese a testa. Sarebbe una cifra con la quale vivere bene, poter comprare la gran parte di quello che ti pare, eccetera. Allora, 10-11 mila dollari al mese a testa li potremmo fare anche adesso, in modo che quelli che hanno tanti soldi continuino ad avere tanti soldi, ma non così tanti soldi. Perché il problema è lì, cioè noi abbiamo creato un sistema, come dice Kiedlowski nel suo bel libro, che se volete leggere, leggetelo, perché non so se avete letto, che è Il mondo in questione, che è un manuale di storia della sociologia che adotto alla triennale, però è veramente un bel libro, quindi se uno c'ha... Paolo Kiedlowski. Ve lo scrivo perché... Tra l'altro anche un mio ottimo amico, nonché uno dei miei padri sociologici, quindi lo amo smisuratamente. Tanto per dirvi, gli mandai un saggio, mi disse: che bello, te lo pubblico. Manca poco, casco per terra, perché eravamo nel 98, non succedeva. E quindi invece, ecco, perciò gli voglio bene anche per questo, ma non solo, perché è veramente molto molto in gamba. E quindi cosa dice giustamente Kiedlowski? Che il... perché ve lo sto citando, Kiedlowski, madonna mia, mi perdo i pezzi per strada, però sto andando per strage. Parlavamo della massimizzazione dei profitti, parlavamo...
Anche, diciamo, pro capite, 10.000 dollari sarebbe stata la cifra giusta.
Esatto, sì, ma non so perché ero finito su Kiedlowski. Vabbè, continuiamo su quel discorso. È andato su Marcuse, che non so se c'entrasse niente, perché questo già lo diceva Marcuse. Ah no, ecco, come dice Kiedlowski, trovato. Come dice Leo, il nostro sistema è un sistema che non solo produce... ma incrementa la produzione. Questo è uno dei grandi snodi dell'industrializzazione e delle conseguenze che ne sono venute, è che non solo tu sei in grado di fare più velocemente ciò che facevi prima, ma ne fai pure di più e lo fai continuamente, il che è un problema, perché poi arrivi a delle scale che, no, vanno per stracci. Perché è importante la questione della scala per la faccenda della massimizzazione dei profitti? Perché credo che voi forse abbiate qualche elemento di economia e sappiate che esiste una cosa che è il costo singolo, il costo per unità singola. Nella produzione su larga scala, che succede? Che il costo di ciò che produci diminuisce con l'aumento della produzione fino a un certo punto, poi lì si ferma. Quello è il massimo della produzione. Però questa cosa è matematicamente verificata, ma non è verificata né nei confronti dei mercati né nei confronti delle risorse. Ecco perché noi stiamo andando per stracci. Sì, ma il problema è ancora a monte, nel senso che qui parliamo di pensabilità delle cose, spesso e volentieri, già ve l'ho detto anche l'altra volta. Allora, nell'economia, fino ad ora, e anche lì si tratta di un discorso di livello di pensiero, l'idea che potessero esserci delle risorse limitate sulla Terra non era venuta a nessuno. Cioè l'economia si è sempre mossa in un quadro di risorse umane illimitate, di non importanza dei rifiuti, che guarda caso sono tutti i problemi che ci troviamo sull'ambiente adesso, per cosa? Per poter perseguire la massimizzazione dei profitti. Come la persegui la massimizzazione dei profitti? Producendo la quantità che te costa meno, per singolo elemento, no? Il problema è che poi devi vendere a qualcuno, cioè sto piccolo dettaglio che sembrava essere sfuggito. Quindi che succede? Che tu ti trovi ad avere delle quantità di merce che non sono richieste dal mercato, c'è quella famosa legge della domanda e dell'offerta per cui qualcuno ti chiede, no, 48 milioni di macchine ogni 20 minuti, Però ce l'hai e devi vendere a qualcuno. Perciò che succede? Che la gran parte degli investimenti che fanno le grandi ditte oggi è in marketing, non è in produzione, né in ricerca. Alcune spendono ricerca, però comunque nella gran parte dei casi la questione è il marketing, ovvero come faccio a far modo che tu cambi macchina ogni 20 minuti, perché se no non gli sto dietro. Fin qui ci potremmo pure stare se non fosse che vuol dire che tu c'hai regolarmente delle macchine che vanno buttate da qualche parte, cioè hai preso delle risorse che non è che si generino con questa velocità, perché il pianeta ci ha messo quei suoi miliardi di anni per fare tutte queste cose, e le sprechi. Quello è il problema. Quindi, come vedete, la faccenda della massimizzazione dei profitti è strettamente correlata con il problema ambientale, come tutto, è tutto correlato col problema ambientale quando lo cominciamo a considerare in un'ottica un tantino diversa. E questo che vuol dire? Vuol dire che se noi cominciassimo a ragionare su un discorso di responsabilità sociale delle aziende, se ne parla tanto, anche lì se ne parla ma con scarsi esiti di fatto, di limitazione del diritto al mantenimento degli utili, di creazione di fondi che serve, perché tra l'altro una cosa sulla quale occorre riflettere è che noi siamo almeno portatori di due ruoli utili al sistema economico, che abbiamo deciso essere il sistema più importante del pianeta per qualche ragione a un certo punto intorno agli anni, a metà 700, prima non ci pensava nessuno a sta cosa, quindi anche lì 250 anni di storia fanno ridere, non è che è scritto una pietra, poi anche cambia idea. Però comunque il problema qual è? Che dal punto di vista del sistema economico tu devi poter avere delle risorse da spendere per acquistare, se no il consumismo si inceppa, chiaramente. E questa cosa invece pare che la gran parte l'abbia un po' persa di vista. Quindi tanti dei discorsi, e qui non voglio assolutamente entrare nell'ambito politico, parlo solamente di un ambito di buonsenso e di logica, tanti dei discorsi sul reddito di cittadinanza perdono di vista questo discorso, perché noi abbiamo questa logica che è una logica tra l'altro calvinista, vi faccio presente, non è la logica che dovrebbe essere nostra per cultura, perché noi saremmo cattolici, i cattolici si aiutano, fanno l'elemosina, si vengono incontro, tutta una serie di cose. La logica calvinista invece è quella che, se, come dicono in Inghilterra, non c'è niente che sia gratis, no? Non esiste nulla come una colazione gratis, per cui tu devi pagare per qualsiasi cosa. Allora in quell'ottica tu devi pagare per comprarti qualsiasi cosa, devi pagare per le tue cure sanitarie, devi pagare per andare a scuola, devi pagare per tutta una serie di cose. Questioni che in una concezione di welfare un attimo più elaborata non dovresti pagare. E questo, se sentite, suona un po' come la Society 5.0 di ieri. È vero. Perché il problema è che le risorse, ragazzi, ci sono. Tutto sto gran casino è riuscito a tirar fuori una montagna di risorse che però purtroppo si è in mano a 5 persone in scala su tutto il pianeta, i quali non ci fanno niente. O ci fanno cose loro, chiaramente, mangiano tanto caviale, si comprano degli yacht lunghi 700 metri, fanno cose divertenti dal loro punto di vista, che però sono inutili. Quindi noi stiamo squinternando un pianeta che, da quanto ci risulta, è l'unico dove si siano generate le condizioni più o meno necessarie perché noi si viva, con noi sopra, e lo stiamo squinternando perché così gli oligarchi russi si comprano un attico a Monte Carlo, una villa sul lago di Como, eccetera, eccetera. C'è qualcosa che non quadra, devo dire, da questo punto di vista, no? Quindi il problema qual è? Che se voi andate a prendere, se guardate un po' le cronache anche finanziarie di Wall Street, che succede? Quando una ditta, un'azienda annuncia che farà dei licenziamenti, i suoi titoli salgono. Il che è stupido, perché i licenziamenti dell'azienda sono meno spese per lei, ma sono anche meno potenziale d'acquisto sul mercato. Quindi noi come facciamo ad avere delle aziende che vogliono incamerare soltanto utili senza distribuire una parte a coloro che compreranno i loro prodotti? Non so se vedete la questione. Allora, questa cosa della massima, no, del massimo ritorno economico andrebbe temperata. Tra l'altro abbiamo anche gli strumenti teorici per capirla, in particolare noi sociologi, perché questo è proprio il discorso delle azioni razionali di Weber. È forse opportuno riprendere, perché molti hanno questo vizio di vedere queste cose come degli oggetti da museo. Ah, Weber l'ha detto, ok, lo so, lo lascio lì. No, perché guarda caso, questa cosa ci serve. Adesso vi faccio un paio di esempi di questioni che sono pertinenti a questo discorso, stanno tornando oggi, e posto che noi si abbia tempo di farlo, perché da una parte c'è Putin con l'atomica, dall'altra c'è la crisi climatica, non è che ci sono rimasti tutti questi decenni per lavorare, però, santi Dio, uno ci prova, dove che a un certo punto sa che c'è. Io ho detto che se dovessi trovare la famosa lampada di Aladino, Argenio gli dico, guarda, voglio essere tra gli ultimi a distinguersi perché me voglio vedere le facce di sti stronzi, perché almeno sta soddisfazione, almeno, se non altro, no? posso star lì e divortarci due, tutti in fila, no? Come era, sapete che l'avete letta la guida intergalattica per autostoppisti?
No, però il film...
se leggete i libri, perché sono fantastici. E c'è un personaggio nella guida intergalattica per autostoppisti che si è dato la missione di prendere tutti gli abitanti della galassia uno per uno e mandarli a fanculo, perché ogni tanto scende dalla sala e uno a fanculo, più forte, ed è bellissimo. Trovo che sia veramente un modello di vita. Allora, quindi, che succede? Da una parte Weber, perché? Perché Weber ci dice che esistono due azioni razionali. Quindi noi normalmente la seconda la fraintendiamo pensando che sia un'azione da fondamentalisti. No, è razionale. Però una è razionale rispetto allo scopo e l'altra è razionale rispetto al valore. Ecco. Allora, razionale rispetto al valore è quello che dicevamo l'altro giorno, ieri, a proposito del terzo settore. Vuol dire che io sono disposto, in nome di un valore, a sacrificare parte del mio guadagno. Ma questo è razionale. Non lo sto facendo perché sono, come dire, i conti me li faccio. Capite? Non è perché ti dice, vabbè, il fondamentalista si fa saltare in aria. No, perché lì di razionale non c'è nulla. Il tuo problema è che tu razionalmente decidi che c'è qualcosa che è più importante del tuo guadagno immediato o del tuo ammassare risorse, che è pensabile, perlomeno. No, strano oggi perché cozza un po' con tutto quanto il sistema. Però è quello il punto. Quindi ci dice Weber, questo, tu puoi essere razionale senza perseguire il massimo profitto possibile, che invece... il senso dell'azione razionale rispetto allo scopo. Già Weber ci dice, guardate che vince questa, sta vincendo questa. Però vuol dire anche che è concettualizzabile un altro modo di fare. E questo per alcune grandi aziende, alcune grandi ditte, alcune grandi multinazionali lo stanno cominciando a capire. Perché è una questione, ripeto, di prospettiva. Come dicevo ieri, non so se a voi, no, mi sarà la lezione prima, l'ETET apre ad una possibilità di convivenza di scopi che l'out-out non consente. Tant'è che la famosa faccenda delle corporation qual è? Che loro devono guadagnare, fine. Che poi dopo ci vadano per stracci quelli che lavorano per loro, i concorrenti, l'ambiente. Non gli interessa, perché loro sono concepite per fare profitto per gli azionisti. Stop. Questa è la mission. Detta sta mission, è ovvio che poi le cose vanno soltanto in una direzione, perché come io spiego agli azionisti che per un motivo che loro non capiscono evidentemente, che è la salvaguardia dell'ambiente, ad esempio, tu guadagni meno di quello che avresti potuto. Però è altrettanto vero che il concetto di salvaguardare l'ambiente in modo che ci si continui a vivere dentro e si possa continuare a farci economia, a me non sembra particolarmente strano. Quindi, no, se anche paghi, va bene, per me non c'è nessun problema. Non so se è chiara questa cosa. Quindi noi possiamo concettualizzare, potremmo, restiamo nell'ipotetico, se no poi qualcuno mi crocifigge, però potremmo concettualizzare un mondo nel quale con i processi produttivi ottimizzati grazie alla tecnologia come abbiamo visto ieri, alla quale si acceda con un minimo di sale in zucca e non semplicemente perché è tecnologia, perché invece questo è quello che stiamo facendo, l'idea del fare meno tecnologia ha senso, più che senso. Ecco, in questo mondo noi potremmo avere un reddito di umanità distribuito a tutti e fare in modo che poi gli altri facciano quello che vogliono, organizzare in modo che le cose possano essere, no? Che poi, se ci guardate, la cosa comica, voi forse non l'avrete notato, ma parte di ciò che ci ha fatto vedere ieri Fabio era quasi letteralmente Marx. Ma proprio letteralmente, no? Alla mattina vai a lavorare, il pomeriggio dipingi, la sera peschi. Questo sarebbe il senso l'idea generale che aveva informato inizialmente tutti questi processi. E questo Grillo, prima di dare che gli desse di volta il cervello, lo dicevano: prima tu hai fatto le macchine perché così potevi fare lo stesso lavoro che facevi prima nella metà del tempo e poi eri libero. Adesso tu usi le macchine per fare 4 volte il lavoro che facevi prima, produrre 8 volte e non sei libero. Quindi dov'è la convenienza? Non so se mi spiego. Cioè, è questo il punto. Cioè, noi dovremmo criticare questo approccio per il quale tu devi fare il massimo, dare il la performance, no, è un'altra di quelle configurazioni che viene perfettamente in questo senso. Perché tu devi lavorare 12 ore al giorno, 18 ore al giorno, se te ne basterebbero 4?
Questo perché comunque, cioè, a mio avviso, io la leggo che anche le conoscenze tecnologiche sono una forma di capitale, e anche questa forma di capitale non è a disposizione delle persone, ma sempre del capitalista.
È vero, però questo rientra in un discorso che possiamo fare sulle libidines. Non mi mettete strane idee in testa, sono quelle che Sant'Agostino definiva le motivazioni del nostro agire. No? Ce ne sono tre. C'è la libido dominandi, che vuol dire che tu fai cose per poter ottenere potere e controllare gli altri. La libido sciendi, che vuol dire che tu fai le cose per sapere, per aumentare il tuo sapere, indipendentemente dall'uso che ne fai. E la libido senziendi, fai le cose per il piacere di farle, impari, scopri, per il piacere di scoprire. La noi questa qui l'abbiamo tolta. Noi ci troviamo oggi in un'alleanza fra libido dominandi e libido sciendi, che però è dominata dalle libido dominanti, ovvero sia il sapere è sottomesso agli interessi di qualcun altro, che siano politici, economici, quello che volete. Però, di nuovo, non è scritto da nessuna parte che debba rimanere così. Quello che vorrei che capiste da questo vuol dire che ci sono dei modi di pensare e possibilmente dei modi di comportarsi che rientrano perfettamente nel quadro concettuale della nostra cultura, ma che per qualche motivo non si sono mai sostanziati, sono sempre rimasti di nicchia, sono sempre rimasti, che ne so, degli eretici, no? Voi andate a prendere le storie delle eresie dal 1200 in poi, e la gran parte ragiona così, beni in comune, rapporti liberi tra rapporti sessuali liberi, eccetera, quindi è pensabile. Il 68 è stato l'ultimo momento, anche se un po' diverso da quelli, però Gioacchino da Fiore, Il nome della rosa, tutti quei tempi, era pieno di gente che si diceva: perché dobbiamo fare questo quando potremmo fare quello? Dove sta scritta sta cosa? Perché? Allora, uno dei motivi, secondo me, tornando a quello che abbiamo detto all'inizio, sta esattamente nell'urparadigma, in quell'insieme di stipulazioni, in quell'insieme di norme immaginali, emotive, valoriali che ci siamo dati senza saperlo, perché il problema è che non eravamo consapevoli, quindi stanno lì e agiscono perfettamente a riparo da qualunque tipo di intervento, perché non sappiamo che ci sono, e delle quali ci siamo dati delle giustificazioni razionali quando è arrivata la ragione. No, la ragione si è trovata questo tipo di impulso e ha cominciato a elaborare, a chiedersi perché c'è questo tipo di impulso, la domanda sulla natura umana. Però la natura umana è di più di questo. Potrebbe esserlo se per ipotesi riuscissimo a sopravvivere e a cambiare, cosa sulla quale non sono pronto a scommettere, ma che ne so, vuoi vedere, vuoi mettere che ci sia qualche altro genere di intervento miracoloso che ci salva da noi stessi. Boh, tanto essere ottimisti male non fa, da sto punto di vista. Ci siamo fin qui?
No, io l'unica cosa è che non riesco ancora a capire come sia possibile un cambio di paradigma.
Ma siamo in tanti a non poterlo capire, però ti faccio qualche esempio. Allora, questo è un problema relativo in gran parte al modo in cui abbiamo costruito il sapere, che guarda caso è funzionale a una serie di interessi, prima che ce lo faccia notare lui, perché è vero. Ovvero sì, è un modo attraverso il quale il sapere si è posto al riparo da critiche, questa forma di sapere. Però noi sappiamo storicamente che questa forma di sapere è lì da 300 anni, scarsi. E che pure le sue fondamenta sono del tutto discutibili. Vi racconto la storia del tu la sai la storia del baule di Newton?
C'era un esame di Fornari, ma non è che proprio...
C'era un libro scritto da Fornari che si chiama così.
Il baule di Newton, ma non è che è proprio scritto in maniera...
Troppo comprensibile, dici tu. Ah, ogni tanto lo fa Fabrizio. Vabbè, ad ogni modo, però, a noi non serve di andare troppo nel dettaglio. Quello che ci serve è vedere come abbiamo costruito il racconto di questo sapere che dovrebbe essere l'unico sapere possibile. Noi abbiamo una lista di eccezionalismi che non finisce più, no, li trovate tutti elencati nel manuale dell'ambiente, che è fatto molto bene. Ci sono anche l'eccezionalismo cognitivo, c'è l'eccezionalismo umano, no, tutte cose che non si sa per quale ragione noi dovremmo essere titolari di capacità specifiche che nessun altro ha a disposizione. Vabbè, poi sono quasi tutti messi a punto da noi occidentali, tra l'altro c'è anche questo piccolo aspetto che è carino da considerare. Allora, perché noi dovremmo essere in grado di essere fuori dai processi evolutivi? Perché il mondo dovrebbe essere stato concepito miliardi di anni fa, perché poi saremmo arrivati noi dopo si sa più quanti miliardi di anni a passare un'esistenza di milioni di anni senza sapere quello che stiamo facendo, poi per arrivare adesso, in questi ultimi 15.000 anni, a prenderne possesso e farne quello che ci pare? Domanda interessante, non ce la poniamo. E poi adesso vediamo anche un'altra serie di cosette carine. Però il problema è che noi abbiamo costruito la rivoluzione scientifica ex post, cosa che facciamo sempre. Non c'era la rivoluzione scientifica ai tempi di Newton. C'era gente che scriveva delle cose che gli sembravano avere un senso diverso da quello precedente, che gli potevano tornare comode, spesso e volentieri. salvo Newton che era matto, come vedremo, però non c'era questa improvvisa sensazione di cambiamento radicale e drastico che invece si manifesta a fine Settecento quando arrivano le industrie, tutti rimangono un attimo, oddio, mo che famo, perché no, era talmente grande la cosa. Al tempo no, al tempo c'era questo signore, appunto tale Isaac Newton, che era un personaggio peculiare. Ora non so quale particolare patologia avesse, se fosse Asperger, se fosse bipolare, se fosse matto, non lo so. Comunque non c'era proprio tutto con la testa, ma era un genio, no? Ed è il primo che intuisce la possibilità di, diciamo, il primo insieme a Leibniz, perché saprete che sul calcolo ancora oggi c'è una querela che va avanti, che non si è capito chi l'ha scoperto, come, cioè, vabbè, ad ogni modo, abbiamo il calcolo, ringraziamo Dio, aggiungerei tra virgolette molto sommessamente, però abbiamo il calcolo. E quindi viene poi definito il primo scienziato, un po' come Giordano Bruno. Il problema è che né l'uno né l'altro avrebbero accettato la definizione di scienziati, perché Newton era fondamentalmente un alchimista, che ci piaccia o meno. Sta cosa ovviamente è complicata da mandar giù dopo secoli in cui hai preso per il culo gli alchimisti, la pietra filosofale, meno male che è tornato Harry Potter così almeno ne riparliamo, però comunque no, hai costruito gli alchimisti come delle specie di selvaggi che non erano in grado di capire un cazzo, poi invece è arrivato Newton e gli ha spiegato come funzionava. Il problema è che Newton era un alchimista e si percepiva come un alchimista, tant'è che nel famoso baule cosa si è trovato? Un baule intero di scritti e autografi di Newton. In un mondo normale sarebbe stata una di quelle scoperte che fanno epoca. Invece non ne ha parlato nessuno. Perché? Perché sono tutti scritti di teologia e di alchimia. E come fai a far collimare il tuo racconto del fatto che quello è il primo scienziato con l'evidenza concreta del fatto che quello proprio non gli passava manco per l'anticamera del cervello di ragionare in termini scientifici? Ma non te lo dirà mai nessuno questo. Nella storia è un trionfo della scienza.
Abbiamo vinto il Nobel.
Ah, cioè, caspita, come no? Oltretutto non solo, ma è successo anche perché sia lui che quell'altro avevano mandato i loro saggi separati a un terzo che per sbaglio l'ha messo insieme e poi l'ha letto e ha fatto cazzo, ma questi insieme possono funzionare. Quindi la storia della scienza è tutta così. Però a te non te la raccontano così. La storia della scienza sono procedure sistematizzate, protocolli, algoritmi, ricerche, numeri, regolarità, tutte queste cose belle che perché ci sono, ma non ci sono solo quelle. Non so se mi spiego. La scienza è altro. La scienza è anche un enorme gioco di potere che tende a dimostrarti che il mondo è fatto in un certo modo ed è descrivibile in un certo modo. Mostro certo modo, purtroppo, è perfettamente in accordo con l'economia, perché non è che nascono in momenti diversi, più o meno siamo lì. Quindi nel momento in cui tu cominci ad avere, da una parte, uno strumento che ti dici essere in grado di descrivere il mondo nei suoi più reconditi aspetti, dall'altro uno strumento che ti dice che utilizzando le risorse in un certo modo puoi ottenere il massimo possibile, queste cose vanno perfettamente d'amore e d'accordo e generano in qualche modo una raffigurazione più ampia di un processo di controllo e amministrazione del globo. Che è quello che stiamo vivendo noi, ragazzi, di fatto, no? Perché la burocratizzazione alla quale siamo giunti oggi, già l'aveva capito Weber, ma è abbastanza evidente, non è altro che questo, un tentativo di controllo di qualunque cosa accada sul pianeta, sia in termini di esseri umani, prendete tutta la faccenda della sicurezza in Cina, gli algoritmi, tutti i nuovi processi che stanno mettendo in atto, la società della sorveglianza della Zuboff, ne avete quanti ne volete da sto punto di vista, e anche i processi geofisici, i quali invece non ci pensano per niente, come stiamo notando, e in qualche modo ci spiegano cose. Questo Avatar già l'aveva detto qualche tempo fa, se vi ricordate, che a un certo punto la natura gli girava i coglioni e arrivavano quelli vestiti di blu che te corcavano, te botte. Sarebbe carino. Al momento non si vedono, però diciamo che tornati, tutte queste altre cose si vedono e come, quindi possiamo cominciare a discuterne. Quindi il problema del discorso è che noi abbiamo costruito la scienza come eccezionalismo cognitivo. Cioè noi siamo partiti e abbiamo detto, allora l'unico modo per arrivare alla verità, contro tutta la tradizione precedente che invece era costruita sull'autorità, sulla speculazione, sulla separazione tra l'iperuranio e quello che accadeva qui, il mondo sublunare, tutte queste cose qui, le abbiamo abbandonate e abbiamo deciso che la verità, sulla scorta di ciò che ci ha raccontato Galilei, è scritta nel grande libro della natura in termini matematici. Ok? Termini matematici sui quali, e questo ve lo dico in modo estremamente così a un passo, noi ancora non abbiamo capito granché, perché noi ancora oggi non siamo in grado di dire cos'è un numero, ok? che poi usandoli a smisura è una cosa divertente. Cioè, se voi prendete dei matematici teorici o degli studiosi di storia della matematica e leggete, cominciano a venirmi dei dubbi, perché per esempio in tante culture umane la matematica non c'è. Non c'è manco il contare, che è la cosa più banale del mondo, no? Sempre un altro grande scrittore fantasy, che era Terry Pratchett, che ha fatto Il Mondo Disco, aveva creato i troll. Lui diceva che è un modo di contare un po', come dire, approssimativo, che era uno, due, tanti, molti. Il problema è che è stato pieno di culture umane che ragionavano così. Cioè, sono state una serie di culture umane dove non si è mai arrivati oltre il 2. Dopo erano multipli di 2, o neanche li contavano di più, ma non è intrinseco all'umano il contare come contiamo noi sequenzialmente, fare i numeri primi, pensare ai numeri primi, moltiplicare. Tutta questa cosa qui è una particolarità della nostra cultura, ma non è umana, tra virgolette, in senso ampio. Perché ci sono stati un sacco di umani ai quali questa cosa non è proprio manco lontanamente venuta in mente. Ovviamente, che diciamo noi? Che erano degli umani meno intelligenti, ovviamente. Perché noi abbiamo costruito il nostro ideale di intelligenza sull'intelligenza logico-matematica cartesiana, non è casuale, voglio dire, è tutto lì che si genera. Però questa cosa è carina, nel senso che appunto noi i numeri li usiamo. Abbiamo deciso attraverso processi storici documentabili che sono perfetti, neutrali, puri, e tutto quello che ci faceva comodo che fossero, adesso poi vediamo anche cosa, come, quando facciamo un piccolo break e vi lascio respirare un attimo, ma semplicemente non sappiamo che stiamo usando. E tante parti della fisica, che è questa scienza di punta di cui siete tutti al corrente, sono oscure, perché noi abbiamo in fisica le costanti, voi sapete che esistono le costanti, no? Ecco, ma perché siano costanti? Non ne abbiamo idea. Sappiamo solo attraverso esperimenti che quello è il valore. Ma perché sia quello? Boh. Perché pi greco è 3,14 è un'altra e non 4,51 è un'altra? Non lo sappiamo. Noi abbiamo constatato. Però capite che tra capire e usare c'è una certa differenza. Cioè, noi usiamo delle cose delle quali non abbiamo la più pallida idea. Anche la famosa energia forte nucleare, che è quella che fa le bombe e tutte queste cose qui. Ad oggi non c'è una teoria che sia in grado di spiegarla in modo concepibile, e non solo, ma abbiamo anche due paradigmi completamente diversi che cercano di spiegare il mondo atomico e subatomico. Da una parte la relatività speciale, generale e speciale di Einstein, dall'altra la meccanica quantistica, che per quanto ci stiamo lavorando da un secolo non parlano, non si riescono a mettere insieme. A te ti pare possibile che tutto questo è fatto di due cose completamente diverse che non sembra, suona buffo. Se non riesci a trovare una forma mentale che ti permetta di dire potrebbe darsi, no, perché c'è un certo tipo di processualità nella materia che mi permette certi ragionamenti, e siamo nel subatomico, e c'è un altro tipo di, come dire, costituzione della materia che me ne permette altre, e saremmo nel relativistico. Ma è un etet, e le scienze dure sono quasi tutte costruite sull'out-out. Quello che diceva if then else, quello è soltanto out-out. Anche l'intero sistema di programmazione, ragazzi, è out-out fatto coi numeri 0, 1, o l'uno o l'altro, non va da nessuna parte. Com'è che abbiamo scoperto un sistema di pensiero fatto così? Perché noi siamo out-out da tempo immemore, a noi ci viene spontaneo. È la cosa più normale che riusciamo a mettere in campo. E vi dirò di più: lo 0, 1 e la digitalizzazione sono una delle mosse che tu potevi aspettarti sin da Platone. A voler essere proprio esagerati. Perché? Perché sono cose che tendono a trasformare la concretezza irrequieta del mondo, quella che viene chiamata i duri fatti, no? I duri perché? Perché non resistono alla tua interpretazione, a tutti i tuoi conti, a tutto quello che te volevi raccontare. I fatti se ne fottono, i fatti stanno lì e tu te la devi prendere in saccoccia. Allora, questa cosa a noi non ci piace, quindi i duri fatti li trasformiamo in cosa? In traduzioni digitali manipolabili. Guarda un po' come tornano perfettamente i conti. Una volta che tu hai preso tutta la realtà e l'hai fatta diventare numeri, di cui non capisci in granché, poi tra l'altro pure due numeri, senza esagerare, cioè bastano quelli, tutti 0 e 1, a quel punto puoi farne quello che vuoi. Te sei perso una montagna di roba strada facendo, no? Perché per quanto sia ricca la traduzione in digitale, non è mai equiparabile all'esperienza diretta o anche a quella analogica di altri tempi. Non sapete benissimo, la fotografia richiede comunque un adeguamento dei colori, non so quelli che vedi, sono quelli che puoi avere secondo tabelle sempre più complesse, ma che comunque perdono dei pezzi. La musica, idem, se ascolti l'analogico e ascolti il digitale, te perdi pezzi, c'è niente da fare. Perché il digitale, ragazzi, è un processo di riduzione che costa. Questo poi lo vediamo con l'MP3 un po' meglio adesso che ricominciamo, però tutta sta logica purtroppo torna. Una volta che la cominci a vedere, la trovi, perché è quella con la quale stiamo vivendo tutti, no? Allora tu sacrifichi cosa? La qualità, la portabilità, la musica è quello, no? Prima ti dovevi portare in giro il grammofono con 33 giri e le prese, le case, adesso c'hai una cosa tipo questa che ti permette di sentire milioni di musica, c'è una convenienza, ma dovremmo dircelo. L'MP3 costa in termini di ricchezza esperienziale, in termini di qualità dell'ascolto, in termini di corporeità del suono, costa. Quindi tutto costa, e se tu attui costantemente dei processi di riduzione, perdi cose, c'è poco da fare. Soprattutto se le stai perdendo su una specie di progetto che va avanti da millenni, tipo il nostro corpo di cui vogliamo liberarci sin dal tempo del mito dell'auriga di Platone, alla fine ci riesci, te fai un bel avatar nel metaverso, dopo che hai provato a fartelo su Second Life, fai tutti i processi per i quali ti si scarichi in rete e quindi tu possa essere pura energia che va girando, e tutte ste fregnacce, tutto abbastanza purtroppo coerente. Quindi riflettete su questa cosa e poi ricominciamo. Dico, al di là del fatto che è una bella canzone, perché l'abbiamo ascoltata, parlo di Jordi, di De André, perché rientra in quel discorso che vi facevo prima, poi andiamo all'MP3, ovvero sia al discorso dell'economia e dei modi con i quali gestire le cose, no? Qual è il problema di Jordi? Come avrete sentito, ha rubato dei cervi dal Parco del Re. Non è entrato di soppiatto nel Parco del Re, perché il tempo a cui rinvia la canzone è un tempo in cui esistevano degli altri modi di accedere alle risorse. Il modo che conosciamo noi, quello in cui una proprietà è chiusa, privata, succede quando, guarda caso, pure quella metà del 600, una serie di cose, no? Quelle che si chiamarono poi le enclosures, che tra l'altro misero anche sul lastrico un immenso quantitativo di maschi adulti che poi finirono entro le fabbriche. Quindi sono quelle cose che possono essere interessanti da sapere. Ma quello che è interessante ancora di più è il modo in cui si gestivano, no? I commons, che guarda caso è un termine che sta tornando adesso, i famosi beni comuni. Narni ha aderito al regolamento dei beni comuni, dei comuni, eccetera. Perché? Perché è un modo intelligente di gestire le cose. E guarda caso va nella direzione che vi dicevo io prima. Perché? Perché il Parco del Re non era impenetrabile. Chiunque poteva andare nel Parco del Re, però poteva fruirne a seconda della sua posizione nella società, del suo status, tanto per usare un concetto sociologico. Quindi alcuni potevano semplicemente raccogliere il legno, alcuni potevano raccogliere anche le ghiande delle querce, alcuni potevano portare le pecore a brucare, alcuni potevano cacciare i cervi del re. Ma erano, se non la famiglia reale, i massimi aristocratici, non certo Jordi, chiaramente. Quindi il punto è questo. Perché dobbiamo adottare o decidere che un certo tipo di modo di comportarsi verso il mondo è la regola? Marx, tornando a lui perché purtroppo aveva visto un sacco di cose che piaccia o meno alla contemporaneità, non a caso riportava all'inizio dei problemi del proletariato alla proprietà privata, perché era vero. Chiaramente intesa in questo senso, non in senso astratto, non in senso concettualmente, quel tipo di proprietà privata era il problema. Perché? Perché finché tu hai una mezzadria e questa mezzadria puoi integrarla attraverso delle risorse comuni che, no, cui accedi insieme ad altri, ce la fai. Nel momento in cui non hai più il pascolo per le pecore, non hai più il legno per l'inverno, non hai più i semi e le sementi per, a quel punto sei rovinato, lasci la mezzadria e te ne vai a fare il brigante, perché in linea di massima questa era la questione, o il mercenario o il brigante, no? Infatti la rivoluzione industriale ha questo enorme successo anche perché aveva a disposizione una massa di manodopera completamente sprecata, non c'erano alternative, non c'erano più niente. Perché? Perché erano quelli che erano stati cacciati dal cambio di regime dei commons. I commons erano un modo, tra l'altro intelligente, perché tutto quello che veniva prodotto da un certo tipo di territorio venisse utilizzato, perché capite che all'aristocratico da andare a cogliere la legna per il far fuoco non gli passa manco per l'anticamera nel cervello, no? Né da andare a prendere bacche per fare la zuppa. chiaro che quelle erano necessità di altri. Allora perché? Se volete leggervi la storia dell'enclosures, ma che non possiamo fare un corso su qualunque cosa, però insomma è chiaro che ci sono una serie di processi che portano a questo tipo di approccio, che tra l'altro è anche, se vogliamo, uno degli stimoli che poi porteranno alla nascita dell'escursionismo, alla nascita del camminare come atto di protesta, no? Perché sapete che ancora oggi, soprattutto qui da noi, adesso credo anche in Inghilterra ci siano questi discorsi, ma ci sono le famose servitù di passaggio. Ma tu puoi chiudere un appezzamento, però devi fare in modo che chi vuole passare passi, se ci sono delle strade, dei sentieri battuti, eccetera. Quindi, insomma, ci sono una serie di, ancora, di sopravvivenze di istituzioni che ricordano il tempo in cui ti potevi muovere liberamente. Però, guarda caso, il tempo in cui ti potevi muovere liberamente era un tempo che mal si connetteva con quel discorso che abbiamo fatto poco fa, ovvero sia col fatto che la combinazione di questi nuovi fattori sposta l'accento all'interno del paradigma sul discorso del controllo che noi abbiamo sempre avuto. Abbiamo sempre avuto un'ossessione particolare per il controllo, perché all'interno del famoso ur-paradigma di cui stiamo cominciando a parlare ci sono alcune cose che io ho visto, poi ce ne saranno probabilmente altre, però almeno due sono rilevanti. Una è questa scelta, per quella che Morin nel suo librino che vi ho detto chiama determinazioni delle azioni logiche dominanti, delle operazioni logiche dominanti. Perché noi in logica abbiamo da una parte la disgiunzione e dall'altra la congiunzione, abbiamo l'out-out o let-et, ma non ci sono motivi per sceglierne uno o un altro, li scegli. Noi abbiamo scelto l'out-out. Non so se mi spiego, cioè non c'è una spiegazione, come non c'è una spiegazione scientifica per l'altruismo, l'ottimismo, il pessimismo, sono tratti prerazionali. La scelta che è stata fatta per l'out-out è una scelta che ci è venuta, non sappiamo perché, perché vi ripeto, è successo prima che ci sia un record, prima della storia, prima che qualcuno scrivesse, qui sono cose che sono state fatte inizialmente ed è lì il problema, che essendo state fatte inizialmente sono praticamente quasi engrammate in noi e noi le scambiamo per costanti antropologiche. Ma non è detto che lo sia, no? Allora, quindi c'è questa scelta a favore dell'out-out che comunque distorce anche qualunque discorso tu faccia sulle TET, perché c'è questo fondamento che, no, tende a spostarti regolarmente. Sì, più che un pregiudizio, io credo sia proprio veramente una spinta profonda, nel senso che tu lo fai pur senza saperlo, cioè con tutta la buona volontà del mondo, nel momento in cui c'è da scegliere tra l'interesse del gruppo e il tuo, scegli il tuo. E a meno che non sei riuscito a fare, no, dei lavori profondi di decostruzione, di apprendimento di te stesso, tutto quel discorso famoso dell'oracolo di Delfi. Ma c'è anche un'altra cosa, che è la scelta a favore della stabilità contro il processo. Quello che si chiama fondamentum in concussum. Che vuol dire fondamentum in concussum? Che noi siamo convinti culturalmente che il mondo abbia delle fondamenta immobili, che il mondo sia stabile, che il mondo sia descrivibile attraverso delle leggi, che sia conoscibile nella sua completezza. E questa cosa, anch'essa, è una scelta. E questa la possiamo anche, come dire, riportare a un momento storico. C'è stato nella lontana Grecia un momento in cui due pensieri si confrontavano ed erano Parmenide ed Eraclito. Parmenide era il sostenitore della stabilità, Eraclito era il sostenitore del flusso, come ben saprete, Pantarei, lo dicono cani e porci oramai, spesso senza capire di che parliamo, però di fatto Eraclito era, come dice Osho, se volete ridere, non quello dei fumetti, Osho, il vero Osho, non quello delle battute sul tempo, ma il vero Osho, ha scritto un bellissimo libro su Eraclito che mi sono andato a trovare grazie alle ramificazioni del web, nel quale dice questo: Eraclito è molto più vicino alla fisica contemporanea quantistica di tutti gli altri filosofi, perché loro ragionano, no, nell'atomo, e adesso vediamo pure l'atomo, però comunque Eraclito perde. La filosofia da questa prima querelle prende la strada della stabilità. Tant'è, e questo è un grosso problema di cui voglio mettervi al corrente e a parte, che l'intera gerarchia degli enti, l'intera ontologia della filosofia occidentale, si costruisce sul grado di stabilità dell'ente stesso. Più un ente è stabile, immutabile, perfetto ed immobile è più vale. Tant'è che vi ricorderete l'immagine del motore immobile nelle filosofie scolastiche, eccetera, no? Ecco. Questo, ragazzi, è un problema. Perché se dobbiamo ragionare in quest'ottica, noi dovremmo dire che sono 2500 anni che pensiamo male. Perché noi abbiamo valutato delle cose che non ci sono, non c'è la stabilità, no? Sto leggendo un bellissimo libro che si chiama Montagne della mente, che parla dell'immaginario delle montagne. In termini geologici, le montagne cambiano, sono un processo pure le montagne. Il problema è che noi non lo vediamo perché i nostri tempi sono risicati, ragazzi, noi moriamo rapidamente. Il nostro problema è che siamo, no, portiamo questa nostra scala di tempo di vita e la facciamo diventare quasi il metro con cui comprendere il mondo. E non ha senso perché il mondo si fa cose. Cioè, noi abbiamo l'Himalaya che cresce dei 3 mm l'anno, il bianco che si abbassa dei 3 mm l'anno, le montagne. Quelle che secondo noi sono l'icona dell'immobilità, crollano, abbiamo visto che è successo con la Marmorata recentemente, no? E questo è il punto, che la storia del mondo che vediamo attorno a noi è una storia di continui processi, lenti, ma non è che il mondo ha fretta, siamo noi quelli che hanno fretta. Solo che questa cosa l'abbiamo travisata e quindi abbiamo pensato che il mondo fosse immobile e che noi dovessimo valutare ciò che è immobile. Perché? Perché noi siamo mortali. Credo che il problema, il grande problema di tutta quanta la nostra tournure degli ultimi millenni sia il fatto che non abbiamo fatto pace con questa scoperta che è venuta con la consapevolezza, il fatto di essere, come diceva Bulgakov, mortali all'improvviso. Quindi che è successo? E questo ve lo dico in termini di estremissimo abbozzo, perché è quello su cui sto lavorando adesso, per cui la butto lì. È successo che quando la consapevolezza è scaturita dal processo, lungo processo evolutivo, e scaturisce come ulteriore strumento di coordinamento delle varie facoltà fisiche che ci hanno portato fino lì, la scoperta del fatto che noi siamo mortali, quindi la consapevolezza di questa mortalità, porta ad una inversione dei rapporti. Lo spirito si oppone alla carne. Ed ecco il mito dell'auriga, ecco la nostra religione, no? La nostra religione è questo di fatto. Tutto quanto il nostro quadro rappresentativo, da Platone ad oggi, senza nessun problema, è un quadro nel quale c'è una parte immortale spirituale e una parte invece che se ne deve andare a fanculo, che è il corpo mortale. E questa cosa non va, perché le scienze oggi, quelle che non stiamo a sentire quando non ci fa comodo perché siamo bravi, ci dicono esattamente il contrario. C'è questo bellissimo libro di Antonio Damasio che si chiama Lo strano ordine delle cose, dove dice: è incredibile quanto ancora non si sia capito che il cervello nasce al servizio del corpo. Noi invece trattiamo la questione nel modo opposto. Noi pensiamo che il corpo sia il supporto del cervello. Non so se vi rendete conto della la gravità gnoseologica, epistemologica ed ontologica del discorso. Cioè noi ci siamo capiti al contrario. Abbiamo messo in cima la cosa quando questa cosa, per carità, per quanto importante, è il frutto di tutto il resto. Tant'è che voi vedete le pubblicità alla televisione, no? Adesso questa cosa più o meno sta cominciando a entrare nel discorso diffuso, ma entra al contrario anche lì. Tu c'hai i fermenti lattici? A che servono? Al tuo secondo cervello, che è l'intestino. Evoluzionisticamente quello è il primo. È da lì che partiamo. Noi eravamo stomaci particolarmente in grado di sopravvivere. Tant'è che prima c'è tutto l'insieme gastroenterico, poi arriva l'apparato muscolo-scheletrico. Non so se sta cosa è chiara. Cioè noi eravamo prima stomaci, poi stomaci di grande successo che piano piano hanno cominciato ad avere, necessità di altre protezioni, altri modi di agire, eccetera, e quindi dallo stomaco è venuto un corpo che poteva in qualche modo portare in giro questo stomaco facilmente, renderlo capace di intervenire. Siamo diventati prima probabilmente quadrupedi, mo stiamo un po' nella fantascienza per certi versi, però l'evidenza empirica, cioè tutto il sistema nervoso dello stomaco e dell'apparato digerente è diverso dal resto. E vi dirò di più. Il flusso lungo il nervo vago, che è quello che unisce, è vago perché ancora non è che ci capiamo granché, però il flusso di informazioni è per 4/5 dall'intestino al cervello, non viceversa. Cioè il cervello elabora quello che gli dice il corpo, non è che gli comanda le cose. Questo invece noi l'abbiamo totalmente ribaltato, per cui ormai il cervello è in qualche modo l'epitome di tutti noi. Noi siamo dei cervelli. per carità, in fuga, non in fuga, quello che volete, è sbagliato, non è vero. Che poi il cervello sia importantissimo perché mi permette di star qui, vedervi, riconoscervi, parlare, argomentare, pensare, nessuno lo mette in dubbio. Però è un, come dire, è una questione di gerarchie, di importanze, di ordini che ci sfugge. E quel tipo di discorso ci porta in direzioni che sono fantascientifico sbagliate, no? Perché noi abbiamo, come dico spesso, milioni di dollari investiti in start-up nella famosa Silicon Valley, dove si sta cercando di fare cosa? Di poter fare il download della coscienza su supporti diversi. Perché? Perché così ci liberiamo dal corpo che muore. È o non è Platone? Non solo, ma quel download lo fai con lo 0 e l'1 di prima, quindi meglio di così. Tutto chiuso, tutto finito, tutto perfetto. Il problema qual è? Come dice Damasio, il corpo non è un supporto. Il corpo è il motivo per cui c'è quella coscienza che noi abbiamo. Se tu la levi, non la puoi mettere dentro un chip, perché il chip non ha i processi interiori, non ha le emozioni, non è quello che l'ha generata. Non so se capiamo la questione. Questo però cos'è? Cartesio. E dopo Platone c'è Cartesio, res extensa e res cogitans, uguale. Poi viene l'io penso kantiano, idem, un po' più raffinato, e poi viene software e hardware, tutto quanto in sequenza. Immaginalmente c'è una continuità nel nostro modo di pensare che è sconvolgente. Non è razionale, mi direte. Può darsi, perché cambiando i modi e evolvendo le strategie mentali le dici in modi diversi, però tra l'auriga di Platone, che è intrappolato un animo, un'anima intrappolata nel corpo, alla storia del nostro, no? La zella della polvere col soffio divino, alla res extensa e res cogitans, non c'è nessuna differenza. Sono uguali. In termini simbolici non c'è alcuna differenza. Dopodiché, hardware e software, va bene, tant'è che abbiamo lunghissime narrazioni ad oggi di fantascienza. Non so se avete visto Altered Carbon in televisione, su Netflix, andatelo a vedere, è una bella serie basata su una trilogia di romanzi di William Morgan, mi ricordo il nome, comunque insomma li trovate, è una serie su Netflix, ed è la serie di questa enorme progresso sulla galassia del genere umano dovuto al fatto che abbiamo imparato con tecnologie aliene a fare il download della consapevolezza e quindi a spostarci alla velocità della, oltre alla velocità della luce nello spazio, perché ti spostano da un corpo a un altro, non devi portare il corpo, basta la consapevolezza, e il corpo diventa poi uno strumento migliorabile a quel punto, chiaramente, no? Quindi i ricchi possono avere centinaia di cloni, campare per centinaia di anni, tanto sono comunque sempre loro, eccetera eccetera eccetera. È perfetto. E questo è quello che fanno la Silicon Valley oggi. Quindi questa cosa, e questo è uno dei vari problemi che noi spesso riscontriamo con l'immaginario, che viene sempre definito come qualcosa che, vabbè, lascia il tempo, non lascia il tempo che trova per niente, perché quelle centinaia di milioni con cui stanno buttando in questo tipo di ricerca, guarda un po', potevano servire per l'altro discorso che facevamo prima, per aumentare il parco risorse di tutta la collettività, per curare tanti altri aspetti e via discorrendo. Noi invece la buttiamo nella pattumiera, perché nella pattumiera vanno, perché ormai è anche scientificamente discutibile tutto questo discorso, sulla base delle nuove scoperte, sia di genetica delle popolazioni, che di paleoantropologia, che di neurofisiologia, tutte discipline che non si parlano l'une con le altre, e quindi ecco là, abbiamo risolto, come dice spesso Moran, no? L'iperspecializzazione è un modo per controllarlo il sapere, perché se tu non te parli mai, quello che scopri tu resta dove stai tu, quello che scopre lui resta dove sta lui, non trai una conclusione che è una, e noi continuiamo a raccontarci un sacco di cazzate, però il problema è tutto lì. Queste cazzate purtroppo hanno una ricaduta sull'ambiente radicale. Perché? Perché Cartesio, quando fa la sua articolazione delle res, nella res extensa non mette solo il corpo, mette tutto. L'ambiente, tutto ciò che ci circonda, e il corpo con le funzioni inferiori, quindi le emozioni, le simpatie, i desideri, le pulsioni, tutto quello che non è anima razionale, è tutto quanto così. Qualcosa che puoi semplicemente misurare, quello vuol dire res extensa, lo saprete, suppongo, no? Il misurabile. E la misura è un atto arbitrario, convenzionale e riduttivo. Quindi, come vedete, no? E oltretutto questa radicale separazione spiega anche in larga misura questo altro discorso assurdo che ci troviamo qui a discutere, ovvero sia il fatto che parliamo tanto d'ambiente, ma poi in pratica non facciamo niente. E questi sono fatti, come dire, ragazzi, no? Non servono dimostrazioni, lo vediamo, no? Dagli anni 70 che andiamo avanti imperterriti a dirci dobbiamo migliorare le nostre performance e le peggioriamo in modo radicale di anno in anno, abbiamo un clima totalmente impazzito con delle ricadute economiche strepitose, se vogliamo, per certi versi, no? Pensate soltanto a quello che è successo con le coltivazioni in pianura padana st'estate, dove non c'era più niente, cioè facevamo un po' a piedi, quindi figuriamoci, ecco, eppure noi perterriti. Quindi dov'è la razionalità? La domanda è questa: come facciamo a pretendere di essere razionali quando ci comportiamo in modi assurdi? Noi continuiamo a lasciare andare il territorio al disastro continuo, pagando delle cifre inaudite, perché paghiamo delle cifre inaudite, quando potremmo migliorare il territorio e creare posti di lavoro. Non è una cosa rivoluzionaria, non è una cosa visionaria, no, sarebbe normale buonsenso, però guarda caso non lo facciamo. Facile, come dicevano ieri i nostri due ospiti, no? Al tempo quelli, il mezzadro viveva in campagna e badava al suo, e nel badare al suo stranamente faceva un po' quello che poi Adam Smith avrebbe detto, la famosa mano invisibile, perché se ogni mezzadro bada al suo pezzetto di fiume, il fiume sta bene, non si interra, non devia, non esonda, sei in grado di usarlo senza sfruttarlo, eccetera eccetera eccetera. Ma quando tu i mezzadri li mandi tutti per stracci con le famose enclosures e quelli vanno a fare gli operai, al fiume chi ci bada? Chi è che va nel bosco a prendere la parte sotto, che è quella che servirebbe a lui per fare per il caldo, ed è quella che fa venire gli incendi che ci fottono ogni anno intere regioni di beni agricoli e forestali? Ogni volta l'emergenza. Ogni volta qualche stronzo che dà fuoco a un gatto e ce lo usa per fargli, che se fosse per me mi dico che gli farei a questi, ma vabbè, lasciamo stare. Però comunque, se i boschi fossero ben manutenuti, non andrebbero a fuoco con quella facilità. Poi è chiaro, può capitare che succeda, no? Però il fatto che brucino con questa costanza e con questa intensità è dovuto al fatto che noi non siamo in grado di gestirli. Voi andatevi a fare un giro in Germania nella foresta nera e vedrete un bosco. Queste sono foreste. Qui ci sono tutta la parte della verdura che cresce sotto gli alberi, i materiali caduti, i rami, tutte cose che avrebbero un valore, oltretutto, non solo, ma avrebbero un valore nel recepirle, nell'usarle e nel liberare quella zona. Faresti un processo, no? Sensato ed economico, perché vi ricordo, l'economia non è la finanza di Wall Street, l'economia etimologicamente è una gestione oculata delle tue risorse. Allora tu sei un paese che ha, e qui rischio il campanilismo, ma vorrei che capiste che mi sto limitando ad elencare dei dati, dopodiché ognuno capisce quello che vuole, ma noi abbiamo il 70% delle opere d'arte del pianeta, noi. Abbiamo una varietà e una ricchezza di paesaggi, culture locali, enogastronomia, produzioni artigianali, che non esiste in nessun'altra parte del mondo. Avremmo una natura meravigliosa, e che facciamo? La nazione industriale? Ne vogliamo parlare? Perché potrebbe essere anche questo un aspetto della questione, no? Come ci viene in mente a noi che avremmo tutt'altro da fare, di fare questo, farlo male e farlo distruggendo tutto quello che abbiamo? E qui non sono processi separati, no? Se tu opti per l'industria, l'industria si porta dietro una serie di cose. Tu sei in grado di fare l'industria? Hai le risorse, hai le materie prime, hai le risorse energetiche? No. E la facciamo pure bene, oltretutto, quindi si potrebbe pure fare, però vuol dire, può essere che tu non riesci a renderti conto che stai in una situazione che è quasi difficilmente descrivibile. Cioè, voi prendete un planisfero, guardate l'estensione dell'Italia, chiedetevi com'è possibile che il 70% dell'opera d'arte del mondo sia qui, eppure ce l'abbiamo. Ci sarà un qualche motivo? O è stata semplicemente una serie di botte di culo fortunate lungo gli anni? A me sembra un po' strano. Come ricordavo ai vostri colleghi, voi sapete da dove viene il termine turismo? Allora, io a voi ve lo direi proprio come... Cioè, non so se avete letto mai True Blood. A me mai detto per caso. Ma che fate durante il genere, ragazzi? No, voglio dire, no? Allora, facciamo conto. True Blood è una stronzata, siamo d'accordo. La serie era molto carina. E lei aveva il calendario, una parola al giorno. Carina. Allora, io vi direi, fatevi un'etimologia al giorno. Perché si impara un sacco di cose con l'etimologia. Perché il turismo viene da Grand Tour. Cos'è il Grand Tour? Il Grand Tour era una cosa che facevano i figli dei nobili di tutto il resto dell'Europa, che li mandavano a imparare in Italia. Cioè, tu quando diventavi adulto, te piavi un mentore, e quello te portava, ti impacchettava e te portava a vedere com'era il posto più bello del mondo. Tant'è che voi andate, e non solo i nobili, ma tutti gli artisti europei, e anche poi pian piano mondiali, tutti qui sono venuti. Voi andate in Danimarca e trovate l'artista danese che dipinge faraglioni di capri. E tu dici, ma cazzo è possibile questa cosa? Eppure, trovate che dipinge Villa d'Este, trovate che dipinge tutta una serie di posti che sono i nostri. Quindi noi siamo stati, ragazzi, uno dei posti più importanti dell'intera umanità. Perché qui venivano a incontrarsi tutte le culture del mondo. Ci sono arrivati gli unni di Attila, ci sono venuti gli africani, ci sono venuti gli arabi, ci sono venuti i normanni, tutti qui venivano. Quindi noi abbiamo avuto un peso in termini di elaborazione culturale sconvolgente, del quale facciamo finta di niente. Ma abbiamo inventato quasi tutto noi, le banche abbiamo inventate noi, con tutto quello che Woody Allen ha detto ancora, non ho perdonato gli italiani per aver inventato le banche, c'ha ragione, però abbiamo inventate noi. Le azioni e gli assegni al portatore abbiamo inventati noi, abbiamo inventato quasi tutto noi. Però, anche in termini di storia delle scienze, noi parliamo sempre della Royal Society, ma qual è stata la prima accademia scientifica del pianeta? L'Accademia del Cimento di Firenze, però non se la ricorda più nessuno. No? A Firenze abbiamo quelli che vendono le statuette di Firenze fatte dai cinesi. Questo abbiamo fatto, fantastico. Quindi, voglio dire, santi Dio, un po' di autoconsapevolezza farebbe bene, porca puttana. Quindi, no. Allora, perciò, chiuso questo discorso, vedete però quanto i processi e le questioni siano intersecate, siano interconnesse, quanto ragionare di ambiente porti costantemente a ragionare anche d'altro, perché l'ambiente, dal mio punto di vista, è il fattore che cortocircuita i nostri processi di produzione del sapere. E questo è quello che andrò a dire a Parma la settimana prossima. Ah, tra l'altro, ragazzi, martedì non c'è lezione perché sono a Parma. Vedi, sei capitato apposta. Mercoledì sì, spero, se non succede niente, se i treni fanno quello che devono, eccetera, eccetera, torno martedì sera e mercoledì mattina vengo a fare lezione, se no avviserò e mi scuserete, o faccio un'aula al volo su Skype, su Teams, facciamo, vediamo, insomma, comunque. Perciò sappiatelo, questo martedì e il mercoledì 24, 26?
Che è settimana dopo
ancora. È quella dopo ancora, sì, 18, 7, 25, 26 dovrebbe essere. Non facciamo lezione perché c'ho un consiglio di dipartimento che non posso aggirare a Perugia e quindi mi tocca andarci. Che va bene per certi versi perché almeno avete un po' di tempo per assimilare tutta sta montagna di roba che non è, mi rendo conto. Però questa è la magistrale, se non la faccio qui dove la devo fare? Cioè, questo sarebbe il lavoro mio. No, io non dovrei fare il mega liceo in cui spiego l'ABC alla gente, dovrei fare dei ragionamenti nei quali qualcuno magari riesce a trovare stimolo per fare i suoi ragionamenti e magari capire come facciamo a mettere una pezza a questa situazione. Dunque, quindi, dicevamo, ambiente come sassolino dentro la questione del nostro modo di produrre il sapere, no? Perché? Perché il nostro modo di produrre il sapere, come abbiamo visto, è improntato anch'esso al discorso dell'out-out. Quella che Morin chiama l'iperspecializzazione è questo, ovvero sia sono saperi che parlano soltanto a se stessi, autoreferenziali. Esatto, quel testo è, secondo me, lo dovrebbero leggere come strada, la gente lo declama come bei tempi, no? Te dico adesso, legge, ecco.
No, l'ho finito, cioè devo dire che ho apprezzato il fatto che comunque usa terminologie e anche un approccio abbastanza pratico, cioè non è molto meno astratto di quel che pensavo.
Ma lui ha scritto apposta, cioè lui ha scritto 6 volumi sul metodo, se vuoi l'astratto c'è, ha scritto 6 volumi interi, un'opera enorme. Però poi ha cominciato a chiedersi, come d'altronde faccio anch'io da tanto tempo, senza ovviamente voler fare paragoni, come faccio a farmi capire dagli altri? Perché il problema oggi, ragazzi, è questo. Oggi, salvo alcuni, la gente non capisce più. Non te sta a sentire, non te dà attenzione, non riesce a fare le connessioni logiche, non pensa. Quindi come fai a farti capire da qualcuno? Lui è bravissimo. Lui riesce a darti delle definizioni fulminanti che secondo me capiscono più o meno tutti, potenzialmente, perlomeno poi è chiaro. Però noi siamo afflitti, tra le altre cose, dal famoso analfabetismo di ritorno, del quale forse avrete sentito parlare, che vuol dire cosa? Vuol dire che la gran parte di coloro che pure hanno studiato si disabitua talmente all'utilizzo del pensiero, dello strumento critico, della capacità intellettuale, che in breve tempo non è più in grado di capire manco un articolo di rivista. Cioè, ma poi sembra possibile che io porto l'espresso in classe al primo e non riescono a leggere gli articoli dell'espresso all'università. Ma dove stiamo? Come si dice? Dove siamo finiti? Perché quello è il punto. Vi racconto questa, che è una delle ultime cose che sto scrivendo. Ho letto sto libro sulla montagna della mente, che è stata un'epifania, perché c'è una serie di cose che mi servivano proprio, guarda caso, per questi ragionamenti qui. E scopro, intanto, che a metà Settecento la geologia diventa la scienza di moda. Nella formulazione di un tale Charles Lyell, del quale nessuno di noi più sa nulla, suppongo, io non l'avevo mai sentito nominare, quindi credo di poter affermare che, dal nostro punto di vista, questo era una delle più grandi firme del tempo, scrive un volume di principi di geologia in tre volumi, una storia in tre volumi, che conosce 12 ristampe in 40 anni, tradotta in tutto il mondo e letta da tutti. Cioè la borghesia illuminata leggeva delle opere di geologia in tre volumi. Non so se vi rendete conto della cosa, io ancora sono sotto shock. E ne discutevano. L'opinione pubblica al tempo era gente che leggeva e discuteva. Non solo di politica, anche di sapere, perché era sconvolgente, perché improvvisamente si erano accorti che il mondo aveva una storia. Cosa che fino a fine Seicento non sapeva nessuno. Fino a fine Seicento valevano le scritture, quindi a un certo punto Dio, un abate scozzese, aveva anche definito quando, proprio nello specifico, aveva cominciato a fare il mondo, era il 9 di mattina del 28 ottobre 4004 avanti Cristo. Quindi ci abbiamo proprio lì. E questa cosa è invalsa fino a metà 800. Cioè fino a metà 800 sulle Bibbie inglesi c'era scritto che il mondo era cominciato nel 4004. Vuol dire che c'era 6.000 anni, quindi che stavi a perdere tempo. Ecco perché, capite, erano tutti millenaristi. Era una cosa che doveva succedere a momenti, no? Che tornasse Cristo e ricominciassimo tutto da capo, perché rientrava perfettamente. Noi ci interroghiamo come te viene in mente. Te viene in mente perché quelli ragionavano così. A un certo punto, per una serie di processi, da fine Seicento cominciano dei movimenti mentali e immaginali tali per cui piano piano si apre la storia, no? Si aprono le modalità, come dire, le condizioni per le quali è pensabile una storia del mondo di milioni di anni, no? E questo permette la geologia, perché sennò come l'avresti mai studiata la geologia se era una cosa che aveva fatto Dio, era rimasta lì? Non dovevi sapere nulla, giusto? Mi seguite? Quando dico il pensabile e quando dico che noi abbiamo delle idee di ciò che è oggi, che sono troppo definitive, perché quello che è oggi ha cominciato a farsi l'altro ieri. Non so se è chiara questa cosa. E che succede poi? Che questo tizio diventa la lettura preferita di Charles Darwin. Questo Lyell, il quale Darwin dice: io penso che i miei libri siano scritti a metà con lui, perché mi ha talmente influenzato. E quindi l'evoluzione, se non ci fosse stato un abate nel 1682 che si poneva il problema di com'è che c'era così tanto disordine in montagna, non l'avremmo mai pensata. Tanto per il processo di produzione del sapere del cazzo del quale parliamo. Non so se mi spiego. Cioè qui le cose sono tutte connesse in modi molto più variabili e divertenti, tra l'altro, di quanto non sembri, su tempi lunghi. Poi che succede? Questa è la parte che può interessarvi. Che Darwin diventa il principale ispiratore di Herbert Spencer, che è uno dei padri della sociologia. Il quale Spencer cosa fa? Decide che l'idea dell'evoluzione va bene per i sistemi sociali, non per l'uomo. Se vedete la finezza della questione, l'uomo fino all'altro ieri resta fuori dai processi evolutivi. Adesso ci raccontiamo che ci siamo evoluti, ma mica abbiamo capito ancora. Noi continuiamo a pensare di essere stati creati così come siamo da Dio. Tant'è che Spencer non può dire l'uomo evolve, lui dice i sistemi sociali evolvono, e dà un'interpretazione del darwinismo completamente sbagliata per certi versi, no? Il famoso darwinismo sociale di cui poi ci fregiamo tutti, la sopravvivenza del più forte, tutte queste fregnacce. Perché? Perché lui era potentemente progressista, aveva abbracciato completamente l'ideologia del progresso corrente del tempo, e quindi dà a Darwin una tournure che non è la sua. Se voi andate a leggere l'origine delle specie, ci sono delle pagine che ancora oggi sarebbe il caso che studiassimo, applicassimo, perché per esempio Darwin si pone tutta una serie di problemi sulle emozioni, sull'importanza delle emozioni, su quanto le emozioni ci uniscano al mondo animale. No, dopodiché arriva Spencer e questa cosa ce la perdiamo radicalmente, e diventa di fatto il processo evolutivo diventa una grande forma di concorrenza economica su scala globale. Questo abbiamo fatto. Quindi, come vedete, ci sono Che succede? Ok. Giorgia, mi senti? Le chiedi se mi senti? Dico, mi senti? Sì, però dico, come mi stai sentendo come mentre parlo? Purtroppo sì, la linea è un po' balurda anche qui, non so se sia la tua o la nostra, ma comunque fra tutte e due non credo che rendano la cosa molto facile. Comunque, come ti dicevo, registro tutto, per cui puoi tranquillamente... Ok, perfetto. Allora, capito un po' la questione, come funziona? Quando si tratta di inserire l'uomo nei processi che noi attribuiamo a tutto il resto del pianeta... Questa cosa non funziona, perché? Anche, dico io, per colpa del discorso cartesiano delle res. Cioè, se la res extensa ha dei processi, a noi ci riguardano, noi siamo altro. No? Se tutto il mondo scopriamo che ha miliardi di anni ha avuto delle evoluzioni, le montagne, i vecchi Appennini che erano delle montagne come l'Himalaya, le placche tettoniche quando arriveranno, eccetera, 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 tutto questo a noi ci tocca un po' così di sguincio, no? Perché noi continuiamo a pensare a noi stessi nelle parti profonde del paradigma come i figli di Dio, che sono comparsi così. Non si sono fatti strada facendo da uno stomaco defecante a una specie di qualche cosa che chissà da dove arrivava finché poi non ci siamo alzati in piedi, eppure lì c'è voluto l'ira di Dio, perché poi se voi cominciate a fare il conto di tutti gli step evolutivi per i quali siamo diventati ciò che siamo... La voglia a camminare, i pollici, la stazione, la conformazione della bocca e dell'apparato orale, la capacità cerebrale che è cambiata nel tempo, sapete le varie famose, la faccenda del cervello triunico e tutti i vari step evolutivi e via discorrendo, tutto questo noi non lo contempliamo minimamente. Noi continuiamo ad autoraffigurarci come esseri perfetti e oltretutto ormai immobili, in omaggio a quello che dicevamo prima. Il famoso fundamentum in concusso, no? Quando mi sento dire, ma è la natura umana, a me mi viene urto dai nervi, perché guarda caso, con la natura umana noi giustifichiamo qualunque porcata. Abbiamo deciso che l'essere umano è egoista, assolutamente inaffidabile, pronto a sacrificare se stesso, la moglie, la figlia, la madre e tutto quanti, pur di guadagnare due lire, e questa è la natura umana. No, questi sono gli ultimi 300 anni di storia per i quali a un certo punto evidentemente abbiamo avuto un qualche mancamento cerebrale e siamo diventati quello che siamo. Ma parliamone. Almeno parliamone. Tra l'altro questo coincide, questa serie di sviluppi coincide con l'affermarsi di una funzione cerebrale specifica, che è quella che si chiama Verstand. Non so se avete mai sentito parlare dell'articolo. Che non è la razionalità. Vedete o avrete visto che in Moran la razionalità viene definita in modo molto... dinamico ed elastico, no? La razionalità è la capacità di confrontarsi col reale proponendone un'interpretazione ed essendo aperti al feedback che ne viene per poterla poi modificare, correggere. Questa è la scienza, questo era. Nasce come un processo di prova ed errore. Tu ci provi, dai un'idea, formuli una teoria che dovrebbe spiegare un fenomeno, se il fenomeno ne viene spiegato bene, altrimenti la adegui, la cambi, la modifichi radicalmente, no? La faccenda dei paradigmi era anche, come abbiamo visto la volta scorsa, un cambiamento radicale delle cose. Però questo è l'intelligenza razionale cartesiana, il calcolo astratto. Quindi questo, all'interno dell'intero sistema della ragione, che in tedesco si chiama Vernunft, perché i tedeschi hanno dei termini molto più precisi delle cose che non noi, quindi questo Verstand è proprio quello che invece focalizza i conti, i ritorni, il calcolo dei benefici, tutte quelle cose che noi abbiamo assunto come umane. E questa è una delle colpe di Cartesio. È Cartesio in qualche misura che, prendendo ciò che veniva da prima, lo configura come intelligenza logico-matematica. E ancora noi oggi paghiamo i prezzi di questa cosa sia nella comprensione del mondo che nello sfruttamento delle risorse, perché noi oggi sappiamo che questa è una delle possibili forme di intelligenza. No? C'è un autore, che mo al momento mi sfugge, Gardner, che ha scritto questo bellissimo libro sulle intelligenze multiple, nel quale dice: guardate che di intelligenze ce ne sono almeno 7, non una, ce ne sono almeno 7, tra le quali quelle particolarmente interessanti sono, dal suo punto di vista e dal nostro dovrebbero, l'intelligenza intrapersonale e l'intelligenza interpersonale. Che vuol dire? Vuol dire la capacità di comprendere lo stato d'animo degli altri in termini emotivi, quindi empatia e simpatia, e di comprendere se stessi in termini emotivi, perché non è ovvio, no? Noi queste cose le diamo come, naturalmente, siccome siamo nell'ottica cartesiana meccanica, tu le emozioni le sai, no? Le emozioni te le devono insegnare, devi apprendere a maneggiarle, devi avere qualcuno che te le mostri, te le esemplifichi, te le faccia comprendere meglio, perché altrimenti per te rischi di avere un'emozione sola che guida. E questi sono oggi i criteri con cui si sta cominciando a comprendere, per esempio, il bullismo, i disordini alimentari e tante altre problematiche che stanno diventando sempre più marcate. Perché? Perché noi siamo anche analfabeti emozionali, oltre ad essere analfabeti di ritorno, siamo pure analfabeti emozionali. E quindi non ce l'abbiamo il sapere che ci permette di capire quando sei triste, quando sei arrabbiato, quando sei malinconico, quando sei felice, quando sei gioioso, quando sei contento. Queste cose qualcuno da qualche parte deve avertele dette. Allora, nel momento in cui tu cominci a ragionare sulle 7 intelligenze invece dell'unica, ti accorgi di una serie di cose intelligenti e oltretutto dimostrate scientificamente, ragazzi, questi non sono dei miei, come dire, delle mie ubbie. Questa è tutta roba che la trovate, sul sito trovate anche il link al PONS, di cui vi sto per parlare. Che cos'è il PONS? Il PONS è il profilo di competenze non verbali. Vuol dire la tua capacità di interpretare le espressioni, i movimenti, le microespressioni, la postura dell'altro. Allora, in termini, e qui di nuovo l'economia fa cazzotti con se stessa, in termini di predittività di successo individuale, il PONS è accurato al 92%. Vuol dire che se tu prendi un bambino, gli fai il test e scopri che questo è bravo in quel tipo di cosa, nel 92% dei casi questo diventerà un leader, un capo, un manager, un dirigente, insomma comunque avrà successo. Il cui, che è quell'altro, col quale ci rompono i coglioni da anni, non ha nessuna capacità predittiva. Cioè tu puoi avere un QI altissimo ed essere spesso un sociopatico, un elemento di disturbo. Poi magari c'è il matematico che, come dire, qui è parte, no? Come Alan Turing o come tanti altri, però sono pochi, il cui non serve. Eppure noi, ad oggi, nei processi di selezione del personale, cosa usiamo? Il PONS o il QI?
Il QI, però Alan Turing, se non ricordo male, non è che se l'è vista proprio benissimo.
Lascia perdere, quella è una delle storie più brutte del pianeta, io non riesco a perdonarci per Alan Turing. Cioè, ma tu puoi prendere uno che ha salvato il pianeta e castrarlo chimicamente fino al suicidio? Ma a te dovrebbero piacere, lasciate perdere, non mi fate fare commenti, sennò guarda,
per una cosa sessualità.
Sì, è una cosa di scandaloso, no, scande più, non so come posso dire, non mi vengono manco le parole, perché veramente io raramente mi incazzo o piango. Quando ho visto la fine del film della Antonio ero una bestia, dico: ma tu puoi essere così terrificantemente stupido, insensibile, meschino, irriconoscente? No, ditene una. Ma perché di fatto ci ha salvato lui. Ah, sapete la storia, enigma, no, tutte le varie cose, cioè, quello, dopo che tu gli dovresti dire: guarda, piate, che ne so, tutte ste isole e so tue, sei marchese, duca, fa come cazzo ti pare, fa quello che vuoi. No, gli rompi il cazzo perché è omosessuale. Ma dico, io non, lasciamo stare. Sono quelle cose che tu dici, questa cultura buttamola, io lo dico da un po', però questi sono proprio gli esempi classici per i quali ti viene da dirlo, no, perché, insomma.
Che vogliamo, se per la seconda cultura, cioè, tramiamo di tornare in quella direzione, no?
Sì, torniamo alla normalità,
sì,
di corsa. Vabbè, comunque, allora vi dicevo, quindi il Verstand, sebbene inutile, dimostratamente inutile in termini di selezione del personale, noi continuiamo a usarlo come paradigma dell'intelligenza. Perché? Perché rientra nell'UR paradigma. Rientra nella formulazione cartesiana. Cartesio ha detto che l'intelligenza è una ed è quella logico-matematica, e noi, tranquilli e supini, lo seguiamo, anche se oramai lo sappiamo benissimo che non è vero, perché, vi ripeto, sono dati No, visto che parliamo dei dati, allora usiamo questi dati. Se ti dico che da un punto di vista di predittività della performance questo strumento è migliore di quell'altro, tua azienda avresti tutto l'interesse a usare quello strumento invece di quell'altro. Invece tua azienda, che continua a rimanere inceppata in questo tipo di discorso, come dire, cripto-immaginale, continua a usare il QI. Quando dovresti usarlo perlomeno al contrario, perché oggi, tanto per continuare a riprendere un po' quello che dicevamo prima, è notorio che intelletti come questi scienziati, che sono peraltro fantastici, quello che volete, nessuno vuole dire niente, in un team sono un disastro, perché non hanno nessuna competenza relazionale, perché hanno delle esigenze d'affermazione egoica enormi, per cui tu metti uno scienziato del genere dentro un team e il team lo mandi al collasso. Perché il team, nell'ottica dell'approccio collaborativo, implica che ci debbano essere una serie di personaggi i quali possono anche non essere sta meraviglia da soli, ma all'interno del team, se è stato ben scelto e ben costruito, daranno molto più di quanto tu non potresti immaginare e faranno gli uni catalizzatori degli altri, no? In modo che nel team, dal team, esca qualcosa che nessuno di quelli che ne fanno parte avrebbe potuto fare da solo. Questa è l'idea del team, ed è vero. Perché poi nei processi anche fisici vediamo che funziona così. Kaufman, del quale vi parlerò estensivamente, che è un biochimico che si diletta di fisica e di filosofia, un tipo particolare, devo dire, ha da tempo scoperto questa cosa, che la vita probabilmente ha avuto origine da quello che lui chiama set autocatalitico, cioè un insieme di componenti, molecole, enzimi che sono riuscite a entrare in un processo virtuoso in cui ognuna sintetizza quello che serve all'altra e questo permette un mantenimento. Ma anche Damasio ci dice che la nostra vita è comunque un processo collaborativo e cooperativo. Perché una cosa che spesso ci sfugge, ragazzi, è che noi non siamo, cioè noi parliamo di noi come io, ma noi siamo degli ecosistemi complessi, noi siamo fatti di 90 miliardi di esseri viventi indipendenti. 90 miliardi. Le nostre cellule vivono e muoiono. Noi siamo colonie, o ospitiamo colonie di batteri, colonie di microorganismi, abbiamo tutta la parte del famoso intestino di cui non parliamo mai, che è quasi interamente appaltata ad altre cose. Noi, i famosi enzimi col berretto bianco che vanno a ricercare e mettere un po' in ordine le cose quando Gavis come compagnia cantante, no? Ecco, quindi già questo basterebbe a porci una serie di problemi interessanti. Com'è possibile che 90 miliardi di esseri viventi assortiti si comportino costantemente in sincrono così che io possa percepirmi come io? Non è una domanda banale. Tutt'altro. Ma non ce la poniamo mai, evidentemente. Anche lì l'idea del fatto che siamo uno, una monade, c'è rimasta, sempre stata quella, ci ha portato a una serie di disastri anche ambientali da quel punto di vista, no? Perché noi siamo permeabili e non ci immaginiamo come permeabili, quindi le tinte degli abiti, quindi gli ingredienti che mettiamo nell'aria, tutto questo filtra, e noi ci abbiamo un fegato così, non soltanto per la rabbia, per l'idiozia imperante, ma perché il fegato si trova a processare costantemente dei materiali che non sa come processare, perché non c'erano quando è cominciato, abbiamo fatti noi. E l'abbiamo fatti liberamente, senza porci alcun problema, perché tanto ne stavano fuori. Questa mancanza di prospettiva è complicata. Allora, io credo, ed è di nuovo un'opinione del tutto personale, che noi siamo spiegabili solamente in termini di entanglement quantistico. E ci sono molte teorie oggi che lo cominciano ad affermare, questo discorso. Perché il fatto che 90 miliardi di esseri viventi che hanno scelto di convivere perché gli conveniva, e questa è l'idea che mette in luce Damasio. Damasio dice: guardate che le molecole, le cellule hanno cominciato a unirsi perché ne traevano giovamento, perché quelle che collaboravano sopravvivevano più di quelle che restavano da sole e avevano una miglior chance di evolversi e poter diventare ancora più. Quindi noi siamo di fatto frutto di una collaborazione che va avanti da milioni di anni ed è continuativa, perché adesso noi viviamo solo perché le nostre cellule collaborano. Ma chi lo dice? La domanda. No? Che c'è qualcuno che va in giro, oh, allora adesso fai questo, allora fai quello, saremo tutti morti in tempo reale. Quindi la questione spesso, e attraverso anche alcune nuove scoperte, perché noi ovviamente scopriamo le cose soltanto quando le cerchiamo, se no facciamo finta di no, eccetera, è che noi siamo di fatto, anche in termini di coscienza, frutto di un costante crollo dell'onda di fase quantistica. Il che spiegherebbe perché riusciamo a essere, perché sapete che l'entanglement è un processo che sfida qualunque nostra comprensione del mondo, no? Perché implica una sincronicità che prescinde sia dal tempo che dallo spazio. Per cui il fatto che tutte le nostre cellule possano costantemente operare in sincrono, altrimenti non te lo spieghi, no? Ci sono un sacco di studi, anche medici, prima di questo discorso, che dicono: guardate che voi continuate a dire che i nervi, la trasmissione nervosa avviene in termini di elettricità e di chimica, però i tempi non tornano. Se devo misurare la reazione in termini di distanza percorsa dall'impulso, non mi tornano i tempi, perché noi reagiamo più velocemente di quanto non dovremmo essere in grado di fare, spesso. Come funziona questa cosa? Capirete e vedete che noi non ci facciamo molte domande su noi stessi, visto che ci siamo presi per il prodotto finito, perché dobbiamo interrogarci? Invece sarebbe carino che ci interrogassimo, perché non siamo il prodotto finito, noi siamo un punto nell'evoluzione di una specie dove ci siamo un attimo distratti e non capiamo più sta cosa. Questa cosa ci è sfuggita di mano, non la riusciamo a tematizzare, non la riusciamo a interpretare come andrebbe interpretata. Quindi noi siamo un interrogativo enorme, perché noi siamo ecosistemi, perché esistono 90 miliardi di esseri viventi che conoscono solamente noi come ambiente, non c'è l'esterno, non c'è, ci siamo solo noi, tant'è che noi siamo la polvere che troviamo a casa, come saprete probabilmente, no? La polvere che troviamo a casa è il nostro derma che muore e si rigenera, tutte le nostre cellule, salvo le nervose, a meno di nuove scoperte, perché pure lì sicuramente qualcosa troveremo, tutte le nostre cellule vivono 7 anni, noi ne viviamo 80, quindi fatevi due conti, 80 se siamo fortunati, però insomma buttamola lì, fanno 70 per avere i conti pari, fatevi due conti. Nella nostra vita abbiamo 10 volte delle popolazioni di 90 miliardi di esseri viventi che si alternano, quindi dal loro punto di vista noi siamo una storia. Se ci rendiamo conto della faccenda, ecco, sarebbe carino capirle queste cose, perché, ripeto, noi ci comportiamo come se tutto questo invece non avesse luogo, ma lo sappiamo benissimo, no? Noi sappiamo benissimo di essere unici in modi che sono descrivibili anche da un punto di vista fisiologico, facendo il DNA, come l'hanno scoperto, se erano i torsi del broccolo o meno, però adesso lo sappiamo. Quindi non è che te devi chiedere se sei unico, lo sai che sei unico, dovresti esserne all'altezza. E dovrebbero rendersene conto pure gli altri, perché a questo punto, se, visto che parliamo di questa tematica, pensate alla pretesa di un farmaco di curare tutti allo stesso modo. Come diavolo funziona questa cosa? Com'è possibile, visto che siamo tutti diversi? Per più o meno questioni, però siamo concettualmente tutti uno diverso dall'altro. Io devo dire, tu dovresti avere il tuo farmaco, tu dovresti avere il tuo farmaco, ci stiamo andando verso adesso. Però è chiaro che questo fa a cazzotti con cosa? Con la logica economica della produzione farmacologica e farmaceutica, no? Ma lo sanno benissimo gli addetti al settore che il farmaco funziona normalmente come dovrebbe nel 30% dei casi. E sappiamo anche, come stavo dicendo ieri con dei colleghi, che il farmaco viene scoperto e costruito non per l'essere umano astratto, ma viene scoperto e costruito per l'adulto maschio occidentale bianco, per noi. Gli altri se piano tutto quanto il bugiardino con quello che gli può capitare quando e dovesse essere. Ma tutte queste cose sarebbe carino che le cominciassimo a capire, perché mettono piuttosto seriamente in discussione il discorso dell'eccezionalismo scientifico. No, perché sì, è vero che tu scopri un sacco di cose, ma come le scopri? Che costi paghiamo per le tue scoperte? Se potevano scoprire altre cose? Può darsi, perché, come si diceva, noi scopriamo ciò che cerchiamo, non è che scopriamo le cose neutralmente e oggettivamente. Se tu cerchi certe cose, guarda caso poi le trovi. Allora, noi siccome siamo una cultura che è focalizzata in modo quasi ossessivo sulla visione, sulla vista, perché ci sono tutti i motivi simbolici che vedremo la prossima volta, e noi abbiamo scoperto tutte tecnologie per vedere, guarda un po' i casi della vita, dalla televisione, le macchine fotografiche, le videocamere, i telescopi, i microscopi, è tutta roba che serve ad aumentare, la famosa enhanced reality, ad aumentare le nostre capacità di visione. Perché? Perché la visione, con un calembour, è il senso della divisione. È lo sguardo che separa il mondo, ragazzi. Quindi, guarda caso, lo sguardo è il miglior senso dei nostri cinque a sposare l'urparadigma. Se tu hai un senso, un mondo che è costituito sulla divisione, lo sguardo divide, lo sguardo distanzia. Io posso guardare da lontano, gli altri sensi, è raro. Se io devo conoscere qualcuno in modo, usando l'olfatto, il tatto, il gusto, sono a bestia, come diciamo noi, no? Solo le bestie si annusano, si leccano, eccetera. Ci sarà pure un motivo, ne vogliamo parlare? Perché guarda caso noi quei sensi lì li abbiamo accuratamente messi da parte. Siamo diventati ignoranti anche in quelli, adesso li stiamo pian piano riscoprendo, ma sono processi complessi. Noi da un punto di vista di gusto, olfatto, tatto e udito siamo scarsissimi. E quello che sapevamo ce lo stiamo anche perdendo. Perché? E veniamo all'MP3 di cui parlavamo prima. Che cos'è l'MP3? E questa è una domanda che spesso e volentieri io do per scontata, ma...
No, nel senso, come funziona è che prende le frequenze più importanti e le tiene per diminuire...
Allora, la domanda è cos'è l'MP3, quindi mi devi rispondere a questo, poi mi dici che fa. Cos'è?
Multimedia player.
Lo vedete che siete poco problematici, ragazzi? Domandatevi le cose. MP3 è tante cose, perché è un algoritmo, è quello che dicevi tu, nasce da lì. Poi diventa ovviamente un prodotto e poi diventa una struttura per ascoltare il prodotto. Quindi tu dici MP3 e praticamente di tutta quanta la faccenda, però a noi interessa ovviamente l'algoritmo. Perché? Perché è lì il punto della questione. Fraunhofer, l'algoritmo di Fraunhofer. Cosa fa? L'algoritmo di Fraunhofer si dice in modo molto intelligente, allora l'orecchio ha una soglia di udito di un certo tot frequenze. Che faccio io? Levo tutte quelle altre che comunque nella musica ci sono e tu senti solo quello che puoi sentire. Ci siamo? Quindi senti molto meno. Però questo cosa implica? C'è sempre qualcosa che viene implicato, ragazzi. Implica che tu stai ragionando in modo meccanico, come se tu ascoltassi la musica soltanto con l'orecchio. E invece non è vero, perché per esempio i bassi tu li senti col diaframma. Tant'è che fatto l'MP3 viene anche il loudness, perché poi ci devi rimettere i bassi, altrimenti quello che senti è piatto. Guarda un po' i casi della vita. So se mi spiego. Allora, l'algoritmo, come vedete, funziona nella logica cartesiana. Che è il rumore? Il rumore è una cosa che sente l'orecchio. Benissimo, da come sente l'orecchio? Sente così, a posto. Tutto il resto non serve. Levamolo. Facile. Poi senti una musica che è una merda. Cioè, il problema è quello però, no? Com'è che tutti noi, voi non lo so, ma noi che siamo vecchi, noi sappiamo tutti benissimo che il suono di un LP è incomparabile a qualunque CD, ragazzi. Non c'è storia. E infatti... Perché per fortuna la cultura è tosta, è come dire, è testarda, ci cioè sono delle volte in cui vince. Però ecco, ti rendi conto di che processo c'è voluto? Noi siamo passati attraverso i CD, siamo passati attraverso i Blu-ray, cioè abbiamo sta montagna di merda che si sente dovunque e che le nuove generazioni in linea di massima sentono solo quella e non hanno idea di com'era la musica. Perché tutti disabitui, perché non è che l'udito è un senso che tu hai. A meno che non hai una botta di culo e c'hai l'orecchio assoluto, io avrei pagato per avere l'orecchio, non ce l'ho, per cui ti devono insegnare come funziona. Tu devi poter percepire la differenza tra un CD e un vinile ben suonato, perché quando la senti poi la impari, perché l'evidenza, l'esperienza ha questo modo di importisi, ma se tu non la senti mai, sei persuaso che un MP3 a 100, quant'è, 128 sia musica, e non lo è merda. Tant'è che anche all'interno dell'MP3, come sapete, ci sono tutta una serie di gradazioni e pesi, no? Tu pigli un 320, ancora ci si può stare. Diciamo che lì il trade-off tra l'ingombro e l'ascolto può valere la cosa. Però te lo devi ricordare che tu stai ascoltando una cosa che non è la musica come andava concepita. Ragazzi, la musica, quando hanno cominciato a fare musica seria negli anni 60, facevano delle cose che se voi le faceste oggi gli sparirebbero, perché erano... No fantascientifiche, no creative, né più. Cioè, per riuscire a fare in modo che tu sentissi nel modo migliore, loro mettevano i microfoni migliori che avevano a disposizione dentro dei manichini con la configurazione della testa per capire come avrebbe ascoltato l'ascoltatore. Cioè, non so se mi rendo conto. Dopodiché mi fai un MP3? Cioè, ma di che parliamo? Dove sono finiti questi? Com'è successo che da punto in bianco da un'attenzione quasi maniacale alla qualità del suono io mi trovo a sentire monnezza continuamente, a parte il tipo di musica e vabbè su quello tralascio perché poi divento estremista, però la qualità della musica stessa non c'è, no? Abbiamo fatto l'ennesimo trade-off qualità-quantità, che quella è un'altra delle tante dicotomie che ci portiamo sulla schiena. Allora, vuoi sentire tanta musica o vuoi sentire poca bene? Tanta musica, ecco, senti la monnezza. Però questo purtroppo, ripeto, non è una cosa che fai, è una cosa che ti disabitua. Tu disimpari a usare i sensi, tu disimpari a usare il gusto quando mangi solamente le famose monnezze che mangiano gli americani, che c'è dentro sempre regolarmente una montagna di eccipienti, additivi, tutti i sapori sparati, no? Dopodiché quando c'è da sentire un sapore non riconosci manco se te sparano, perché non ce l'hai. Cioè, noi siamo tutto un corpo che impara continuamente, o potrebbe imparare continuamente se venisse sollecitato. Noi abbiamo un sistema nel quale l'unica cosa che viene sollecitata forse è la vista. Tutto il resto è abbastanza secondario. Nei processi di massa, se vogliamo interpretare in questo senso, non c'è altro che la vista. C'è la televisione, con la sempre maggiore definizione, che guarda caso torna al discorso della divisione, no? Sempre più definito, sempre più netto, sempre più cartesiano, perché Cartesio, se voi prendete il discorso sul metodo di Cartesio, in 4 pagine usa tutti gli aggettivi possibili e immaginabili per descrivere questa situazione. Dalle idee chiare e distinte in poi, il nostro ideale è poter separare le cose in modo netto, chiaro ed evidente. Perché non si sa. Però di fatto quello è quello che ci siamo posti come obiettivo, lo stiamo perseguendo. No, adesso abbiamo i nuovi televisori a 4K, arriveranno altre tecnologie, saranno ancora più spinte. Perché? Ma dov'è il problema? Tu nel mondo vivi vivi con tutto quanto marcato a china, o vivi in un mondo che spesso e volentieri ti crea dei problemi di giochi di prospettiva, di trompe l'œil, di sensazioni sbagliate, cioè lì viviamo noi. Perché non deve andare bene questo mondo e deve essere invece un mondo maniacale? Perché come vedremo con Gilbert Durand, che è uno degli autori che tratteremo nelle prossime lezioni ed è il padre dell'archetipologia e quindi di un sapere immaginale diverso, le caratteristiche del razionalismo che noi abbiamo sono caratteristiche da patologia mentale, rientrano perfettamente in una descrizione di certi tipi di patologie in cui i malati hanno questa ossessione per le linee nette, per gli spigoli, per la divisione delle cose, per l'immobilità, c'è tutto. Quindi pensateci. Direi che ci siamo, anche con l'ora mi pare che ci siamo. Vi ringrazio molto perché siete, per quanto pochi, un'eccellente audience.